Succede spesso. Due persone, molto legate tra loro, complici, pronte a sostenersi l'una con l'altra, una volta sotto accusa, in stato di arresto, con la prospettiva di una condanna, si accusano a vicenda. C'è una storia che è emblematica. È una storia vecchia, risale al gennaio del 1964. L'omicidio di Farouk el-Kurbaji, un imprenditore tessile egiziano di 27 anni, proprietario di un'azienda con la sede in via Veneto, a Roma. El-Kurbaji era un protagonista di quella che allora veniva definita e viene definita ancora la dolce vita. Il periodo tra la fine degli anni 50 e la prima metà dei 60, in cui Roma era frequentata da attrici, attori, miliardari, playboy. I giornali di allora lo chiamavano il jet set, perché i protagonisti di quel mondo viaggiavano su aerei privati, spostandosi da una località all'altra a bordo, appunto, di jet. Erano gli anni del boom economico. I locali, dai nomi allora famosissimi, come l'Eris Bar e Club 84, iniziarono a stare aperti fino all'alba. Roma divenne una specie di capitale mondiale della mondanità e tutto gravitava, appunto, attorno a via Veneto. El-Kurbaji venne trovato morto nel suo ufficio la mattina del 20 gennaio. Gli avevano sparato con una pistola 7,65. Poi era stato sfregiato con l'acido. Venne accusata una coppia di coniugi di origine egiziana, che viveva anch'essa a Roma. Gabriel e Youssef Bebawi. Lei si faceva chiamare Claire. Aveva una relazione con la vittima. Un testimone disse di aver visto i coniugi Bebawi quella mattina in via Veneto, sotto l'ufficio di El-Kurbaji. I Bebawi vennero arrestati in Grecia ed estradati. Si accusarono reciprocamente. Si diedero la colpa l'un l'altro. Youssef Bebawi disse che aveva accompagnato la moglie da El-Kurbaji perché lei voleva rompere la relazione. Poi l'aveva vista uscire dal portone sconvolta. Le disse che aveva sparato, che l'aveva ucciso. La donna sostenne altro. Ammise di essere salita nell'ufficio di El-Kurbaji, ma affermò che, mentre era andata in bagno, il marito era entrato nell'ufficio, sparando e uccidendo l'uomo. Il processo fu lunghissimo, 142 udienze. Dividersi in tifoserie di cronaca nera, colpevolisti e innocentisti, non è una mania di oggi. Allora, nell'aula del tribunale, ci fu il tifo, un vero tifo, con fischi e applausi ai due imputati. I giornali si occuparono del caso per mesi. Forse quella di accusarsi a vicenda fu una strategia. Se lo fu, fu vincente. I giudici non riuscirono a orientarsi tra quelle due versioni. I due coniugi furono assolti secondo la vecchia formula per insufficienza di prove. È una formula che non esiste più nel nuovo codice di procedura penale in vigore dal 1988, che ha eliminato la distinzione tra assoluzione piena e assoluzione dubitativa. I presupposti di un'assoluzione sono oggi contenuti in due commi di un unico articolo del codice di procedura penale, il 530. L'assoluzione se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione. E l'assoluzione quando manca, insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. Nel processo d'appello, Youssef e Gabriel Bebawi vennero condannati rispettivamente a 22 e 20 anni di carcere. Ma avevano già lasciato l'Italia, ognuno per la propria strada, lontani l'uno dall'altra. Non hanno mai scontato la pena. 25 anni dopo quel delitto, lo schema difensivo adottato da Diana Beyer e Filippo De Cristoforo è completamente diverso. Lei si assume tutte le colpe. Lui dice di essere rimasto sconvolto da ciò che era accaduto a bordo, ma di essere scappato per proteggere la ragazza di cui, giura, è innamoratissimo. Sarebbe stato quindi, secondo la loro versione, un delitto passionale. Diana Beyer sarebbe stata gelosissima di Annarita Curina. Approfittando del fatto che De Cristoforo fosse al timone, Diana Beyer aveva colpito con un coltello la donna che stava riposando. L'autopsia ha però confermato che Annarita Curina è morta lo stesso giorno della partenza da Pesaro. Quindi quello che viene definito da De Cristoforo uno scoppio di gelosia sarebbe avvenuto subito. poche ore dopo che la barca era salpata dal porto. È verosimile? Come sarebbe nata questa gelosia in così poche ore? E poi c'è il particolare della boccetta di Valium. Chi l'ha portata a bordo e a che cosa è servita? Anche la coperta usata per avvolgere il corpo di Anna Rita Curina, secondo i testimoni, è stata portata in barca da De Cristofaro. Ma soprattutto c'è la profonda ferita al viso della vittima. Chi ha dato quel colpo, o meglio quei colpi, visto che l'autopsia ha stabilito che i colpi sono stati due, dati nello stesso punto? I magistrati inquirenti hanno parecchi dubbi. Anzi, a quella versione non credono proprio. Però fino a quel momento le storie dei due imputati coincidono. Quanto a Peter Grönendeck, gli inquirenti sembrano credergli. Non sapeva nulla dell'omicidio. È fuggito con i due amici, racconta, perché si è fatto prendere dal panico. Però questo è solo l'inizio di una storia molto lunga, che continuerà per molto tempo, anche dopo la conclusione dei processi. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Il racconto che fece De Cristofaro e che ripeté anni dopo a Franca Leosini, che lo intervistò nel programma Storie Maledette, è questo. La prima cosa che succede dopo la partenza è che uno dei due timoni non risponde alle manovre perché è sporco, incrostato di alghe. Io mi sono messo alla guida e Anna Rita si è calata in acqua per pulire il timone e renderlo più maneggevole alle manovre. Ciò che accadde dopo ha influito sul comportamento di Diana in seguito. Anna Rita si è immersa, continua De Cristofaro, e una volta venuta fuori era ovviamente bagnata. Questo è un argomento che può creare molto imbarazzo anche verso la famiglia di Anna Rita, perché è molto delicato e ha creato notevoli dissapori in passato con la famiglia della Curina. Non so nemmeno io come poter attenuare l'accaduto. È però innegabile, continua a dire De Cristofaro, che la Curina si tolse la maglietta perché era fradicia. Ecco come continua il suo racconto, in questo audio tratto dalla trasmissione.
La Curina aveva impartito un paio di disposizioni a Diana dal punto di vista lavorativo, di racimolare alcune lenze, di racimolare le cime perché erano disordinate a poppa, e quindi gli dava del lavoro. La ragazza mi disse in olandese che gli sembrava che questa la voleva allontanare, cioè, io non ne vedevo il motivo sinceramente. Però ecco, era una situazione in effetti che la faceva abbastanza soffrire, anche perché non potendo parlare la lingua, cioè era molto difficile il dialogo fra di loro e quindi l'incomprensione è quella che secondo me causa tantissimi disguidi. Diana si era fatta chissà quale, diciamo così, quale idea su questa situazione, mentre io le dicevo sì, ma aspetta un attimo, cioè... Chiaro che bisogna lavorare per questo passaggio, cioè fai quello che ti dice, io sono qui alla guida. Infatti lei poi si rimise anche la maglietta, cioè la narrazione che rimase così in eterno. Però fu una situazione che a Diana, insomma, non è che andò giù molto.
Secondo De Cristofaro, Diana Beyer era estremamente gelosa, lo era sempre stata. Disse che c'erano testimonianze di ragazze che erano state minacciate. Era, secondo lui, una gelosia morbosa. Vedere Anna Rita Curina senza la maglietta le aveva provocato, insomma, una crisi di rabbia. Così continuò il racconto di De Cristofaro. Ho cercato di far capire a Diana che quando io e Anna Rita ci parlavamo non c'era nulla di strano. Però il fatto di non capire la lingua per lei era estremamente doloroso. Dopo pranzo, continuò De Cristofano, decidemmo i turni tra me e la curina per chi dovesse stare al timone. Si stabilì che lei avrebbe preso la guida nel pomeriggio tardi e che nel frattempo sarebbe andata a riposare. Aveva messo la sveglia per le 3 o le 4, perché a quell'ora c'era il bollettino meteorologico. Che cosa accadde? Diana Beyer e Filippo De Cristofaro lo raccontarono allo stesso modo. Diana offrì un caffè ai due compagni di viaggio. In quello di Curina aveva messo una consistente dose di Valium, una benzodiazepina usata contro l'ansia e l'insonnia. «Io questo non lo sapevo», disse De Cristofaro. Sempre secondo il suo racconto, lui vide Anna Rita bere un sorso di caffè e poi gettarlo in mare. Quindi lei li salutò e andò a sdraiarsi. Ecco le parole pronunciate da De Cristofaro.
Praticamente Diana era indaffarata con ancora un paio di cose, diciamo da un'estremità all'altra, perché nel catamarano, essendoci due scafi, c'erano diciamo determinate suppellettili e cose necessarie stivate in uno scafo e altre in un altro scafo, quindi non è che prestavo molta attenzione su via vai. Io ero abbastanza concentrato sulla navigazione perché eravamo in un tratto che diciamo non c'erano dei venti costanti, quindi bisognava sempre un po' stare attenti. So solo che dopo un po' di tempo dallo scafo di destra, dove dormiva la curina, è risalita, è uscita fuori Diana con questo coltello insanguinato.
Lei dov'era? Al timone?
Io al timone. Non ha aperto neanche, non ha detto proprio niente. Mi guardava con questi occhi un po' vitri così, no? Io non è che ho focalizzato subito la situazione, perché mi sembrava un pochettino anche surreale, cioè non riuscivo a inquadrare bene la situazione. Proprio perché, ripeto, non essendo nella mente di Diana, non avevo visto nessun precedente che avrebbe potuto scaturire tutto questo fatto. Visto che la ragazza proprio non reagiva, era tutta impietrita, no? Allora ho lasciato il timone, l'ho lasciato andare, infatti la barca poi ha sbandato e sono andato giù, sono sceso giù nello scafo e sono andato dalla parte, diciamo, mi sono guardato intorno, poi, perché ero sceso solamente due volte, sono andato poi dalla parte della curina dove dormiva e infatti ho visto supina che era distesa su questo letto.
De Cristofaro scuote la ragazza, vede il sangue. La trascina fino alla scaletta e la porta in coperta. In quel momento, dice, Diana era lì, pietrificata, immobile. Poi, dice sempre De Cristofano, ho steso Anna Rita Curina vicino a me e ho ripreso il timone perché la barca sbandava. Ecco come continua a raccontare.
Io cosa ho fatto? Ho preso questo coltello e l'ho buttato fuori, cioè proprio in preda più alla disperazione che al panico. Sono rimasto, penso, qualche minuto così, senza pensare, perché non riuscivo quasi a connettere, cioè non sapevo cosa stava succedendo. Era una situazione del tutto impensabile, ma anche catastrofica, cioè mi si riproponeva una realtà che non si era mai prevista. E anch'io sono rimasto un attimino lì, perplesso, non sapendo più che cosa fare. Alla fine, diciamo così, riprendendomi, seppur in minima parte, perché posso assicurare che ancora oggi ho dei ricordi molto confusi di quegli avvenimenti, perché non riesco a ricordarmi esattamente tutto quello che è successo, in quale ordine, perché sono attimi che veramente sconvolgono sia, diciamo, la situazione razionale di una persona, ma anche la vita, perché non essendo degli avvenimenti che ci si propone di fare o di vedere, insomma, sono veramente indescrivibili. Quindi, niente, in quel momento guardai Diana, guardai la curina, cioè lì a un certo punto si trattava anche di una scelta, perché chiaramente io in quel momento avrei dovuto far rotta verso il primo porto, verso la spiaggia, avrei dovuto, insomma, diciamo così, far intervenire le autorità.
De Cristofaro prese la decisione. Avevo questa ragazza a cui volevo bene. Si trattava o di consegnarla o di continuare il viaggio. Il sentimento ha avuto il sopravvento. Io non so se in quel momento fossi conscio di quello che stavo facendo. Decisi di proteggere Diana. Ma chi diede i colpi di macete ad Anna Maria Curina?
ebbe questa reazione, diciamo così, penso più che altro per rabbia verso di lei per quello che era successo, non so esattamente. Però fatto sta che cioè lì vicino al posto di guida c'era un coltello da pesca che era per le lenze, c'era questo macete che si usano per le cime che una volta aggrovigliate o nel timone o nell'elica occorre recidere immediatamente prima che si spacchi qualche cosa. In quel momento la ragazza prese questo e incominciò, gli diede non so se due colpi o uno, non mi ricordo ancora adesso. Infatti l'avvocato mi disse dell'autopsia che erano due colpi, io me ne ricordo uno solo. Cioè questa è una cosa ancora che non riesco io stesso a chiarirmi.
Secondo De Cristoforo, quando Anna Rita Corina venne colpita da Diana Beyer con il macete, era già morta. Poi il corpo della donna venne avvolto in una coperta e gettato in mare, con l'ancora legata alla caviglia. È il racconto di De Cristoforo, ma è anche, almeno inizialmente, quello di Diana Beyer. Solo che la ragazza dice anche cose che fanno pensare a tutt'altro. Parla del progetto di andare in Polinesia a ogni costo, anche sottraendo la barca a qualcuno. Dice che il Valium era stato travasato da lei e De Cristoforo in una boccetta senza contagocce, per poterlo versare meglio. E perché lo avrebbero fatto? Gli inquirenti ipotizzano che quel delitto sia stato premeditato. Quanto a chi sia stato l'esecutore materiale, ci sono forti dubbi che quei colpi potenti col macete siano stati dati dalla ragazza. Diana Beyer ripete la sua versione anche davanti al tribunale di Ancona, dove compare come accusata di omicidio premeditato, occultamento di cadavere e furto dell'imbarcazione. I difensori puntano sulla non maturità della ragazza. L'imputabilità di un minore di 18 anni è giuridicamente diversa da quella di un adulto. Dopo i 18 anni, infatti, si parte dalla presunzione che l'individuo sia sufficientemente maturo e responsabile per autodeterminarsi e vivere senza commettere reati. Al contrario, nel processo minorile, l'imputabilità non è presunta. Si può dire che si basa sul presupposto opposto. Va dimostrato che il minore, purché abbia compiuto 14 anni, sia imputabile. La perizia a cui viene sottoposto il minore è psicologica e psicosociale. Quello che deve accertare il perito, e che gli viene chiesto dal magistrato, è di valutare la forza di carattere del minore, la sua capacità di capire l'importanza di certi valori etici e l'attitudine a distinguere bene e male, onesto o disonesto, lecito illecito. È comunque l'intero processo penale al minorenne che si svolge secondo presupposti diversi rispetto al processo ai maggiorenni. Lo spiega l'avvocata Chiara Penna.
Dunque, nel processo al maggiorenne sappiamo che la pena ha una funzione rieducativa, nel processo penale al minorenne è lo stesso processo ad avere una funzione educativa e in particolar modo è finalizzato anche ad una struttura della personalità del soggetto, a comprendere qual è la personalità del soggetto che compie un atto di rilevanza penale e soprattutto capire in che contesto il minore operi. Tant'è che la valutazione sia sulla imputabilità, perché sappiamo che un ragazzo che ha compiuto i 14 anni entra nel circuito penale minorile, mentre un ragazzo che ha un'età inferiore ai 14 anni viene ritenuto incapace a prescindere di intendere e volere. Chi ha compiuto invece 14 anni viene valutato non solo in termini di imputabilità, ma anche da un punto di vista di responsabilizzazione, cioè bisogna capire il grado di responsabilizzazione del soggetto stesso, e l'indagine viene fatta sul soggetto e anche nel contesto socioambientale, nella famiglia. Non solo, il processo penale minorile naturalmente ha lo scopo di evitare in tutti i modi che il ragazzo venga ristretto, tant'è che la carcerazione ha una funzione residuale. È chiaro che per delitti efferati è prevista anche la carcerazione, ma non è ammissibile, ad esempio, l'ergastolo. Le pene sono ridotte, così come è possibile la messa alla prova anche per i delitti cosiddetti appunto efferati o di grande allarme sociale, perché la valutazione viene fatta non solo sul fatto in sé se ha rilevanza penale o meno, ma anche sul grado di allarme sociale. Tant'è che ci sono reati per i quali la pena non è elevata, quindi quando non supera i 2 anni, per i quali il giudice può discrezionalmente, dopo una valutazione sul minore, anche procedere con il perdono giudiziale, ad esempio. Quindi il concetto è questo: il processo penale al maggiorenne valuta il fatto chiaramente reato e se il soggetto lo ha commesso. Nel processo penale al minorenne si cerca di rieducare il minore con lo stesso procedimento stesso, e quindi per esempio non viene celebrato a porte aperte, si mantiene anche discrezione rispetto al minore stesso, perché è vietato divulgare immagini o qualsiasi tipo di riferimento al minore stesso, tranne nel caso in cui il soggetto abbia compiuto 16 anni e dia il proprio consenso. Quindi è un accertamento anche sulla capacità del minore di interpretare l'azione stessa che ha posto in essere.
Nel caso di Diana Beyer, qualcuno parlò di plagio di De Cristofaro nei confronti della ragazza. Solo che il reato di plagio, anche nel 1988, non esisteva più da tempo. Era l'articolo 603 del codice penale. Diceva: chiunque sottopone una persona a proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Il 9 aprile del 1981 però la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 96, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di quell'articolo. Aveva scritto la Corte: il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona a proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all'arbitraria determinazione del giudice l'individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e a evento non determinato. Il pericolo di arbitrio, sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al totale stato di soggezione può condurre a un'applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali proselitismo religioso, politico-sindacale. D'altra parte, non conferirebbe maggior chiarezza alla determinazione concreta della fattispecie l'osservazione che la soggezione psichica deve essere totale. Un caso del genere potrebbe infatti ricorrere nel campo della patologia mentale, ove peraltro l'articolo 603 del codice penale non opera, in quanto suppone come soggetto passivo non un incapace, ma una persona normale. Il reato di plagio quindi non esiste più. Gli inquirenti però, che stanno esaminando la situazione di De Cristofaro, mentre Diana Beyer è affidata alla giustizia minorile, sono certi che l'uomo abbia convinto la ragazza ad addossarsi la colpa proprio perché minorenne. La pena per lei sarebbe stata quindi molto minore di quella invece che sarebbe stata decisa per lui, se riconosciuto colpevole dell'omicidio. Poi però cambia tutto. Diana Beyer incontra i suoi genitori. Ecco cosa dice la psicologa clinica Chiara Maiuri.
Io penso che sia scaturita una dinamica di questo tipo, cioè lei aveva questo vissuto probabilmente in cui sentiva molto il bisogno di accudimento, di essere accudita da delle figure adulte. Nel momento in cui i genitori rientrano in gioco, diciamo, lei si affida loro, riesce a spostare la sensazione di accudimento e di affidamento totale che aveva posato, diciamo, su De Cristofaro, la sposta nuovamente sul nucleo familiare di origine, tanto che lui in alcuni passaggi dice che questa cosa era avvenuta anche più volte, cioè che lei poi si ritornasse dai genitori per poi andare di nuovo verso di lui. In una situazione come quella che si viene a creare, in questo vissuto molto drammatico, probabilmente lei ritrova un appoggio da parte dei genitori e si affida nuovamente a loro, che probabilmente hanno anche un'apertura diversa rispetto al passato, no? Ma probabilmente le si avvicinano in una maniera differente, perché sinceramente preoccupati per la dinamica che si era creata, e quindi lei sente, immagino, di potersi affidare a loro e non più al De Cristofaro. Cioè, fondamentalmente cerca un accudimento, prima gli veniva dato dal De Cristofaro, a un certo punto, quando la famiglia torna in maniera imponente, immagino, perché insomma quello che era successo era drammatico, lei riesce allora a capire che le conviene affidarsi a queste figure genitoriali che realmente provano un sentimento di affetto nei suoi confronti.
La ragazza chiede di essere ascoltata dagli inquirenti, fornisce una nuova versione. Dice che non c'è stata nessuna crisi di gelosia, che quella del delitto passionale è un'invenzione, che è stato De Cristofaro a convincerla a colpire Anna Rita Curina con il coltello. E soprattutto dice che era tutto programmato, tutto già deciso prima della partenza per impossessarsi della barca e andare in Polinesia per realizzare quello che le chiama il loro sogno. De Cristofaro le avrebbe detto: uccidila tu, fallo per il nostro amore. Dopo aver tirato la coltellata, Diana dice però di essersi paralizzata, di essere stata incapace di pensare e di agire. A quel punto sarebbe stato De Cristofaro a prendere il macete e a colpire la donna con forza e rabbia. Gli inquirenti le credono. Quando riferiscono a De Cristofaro la nuova versione di Diana Beyer, lui risponde: se lo dice Diana, vuol dire che è andata così. Diana Beyer viene sentita un'altra volta dagli inquirenti. Spiega meglio. Dice che De Cristofaro le aveva proposto di colpire Anna Rita Curina con un oggetto pesante. Lei non se la sentiva. Così era nata l'idea del Valium, ucciderla con una potente dose di benzodiazepina. De Cristofaro, diranno poi i giudici, sapeva bene che il Valium non sarebbe stato sufficiente a uccidere, però non lo disse a Diane. Quando Curina andò a sdraiarsi, probabilmente solo un po' intontita, l'uomo consegnò alla ragazza un coltello da cucina. Le disse: fallo, ti amerò per tutta la vita. Queste sono le testuali parole che riportò Beyer. Poi l'avrebbe accompagnata fino alla porta della cabina, dove Diana entrò da sola. Dopo il colpo di coltello, la ragazza scappò, terrorizzata, mentre Anna Rita Curina urlava e si contorceva. A quel punto De Cristofaro avrebbe usato il macete. Pochi giorni dopo, De Cristofaro chiedere di parlare con gli inquirenti. Dice di aver detto quella frase, se lo dice Diana vuol dire che è andata così, ancora una volta per amore. Ma le cose, sostiene, sono andate come le ha dette lui, nella prima versione. È stata Diana, solo lei, e lo ha fatto per gelosia. Per dare consistenza alla sua versione, dice che una prova che le cose sono andate come dice lui è anche nel fatto che il corpo di Anna Rita Curina venne gettato in una zona dove lui sapeva benissimo che operavano i pescherecci. Sapeva che lì la profondità era solo di 20 metri. Ancora da storie maledette.
Essendo stato anche lì parecchio tempo nel luogo, sapevamo benissimo che facevano addirittura la pesca allo strascico. Eravamo vicinissimi alla riva, quindi non sarebbe stato oggi né domani, ma l'avrebbero ritrovato senz'altro, ma in brevissimo tempo. Eppure in quel momento, non essendo, diciamo così, consci di quello che si faceva, abbiamo pensato che prima lo si occultava e meglio era, cioè volevamo solamente togliere probabilmente anche questo segno di quanto era accaduto dalla barca.
Inoltre, aggiunge De Cristofaro, mi sono ritrovato praticamente da solo a governare la barca. È evidente che non avevo programmato nulla.
No, infatti io in quel momento non avevo nulla di chiaro in mente, perché sapevo che fuggire con Diana era impossibile. Lei ha un problema ottico, cioè la notte non distingue bene le distanze, e già mi era costata tempo addietro la chiglia della mia prima barca.
Il processo a Diana Beyer si svolge alla fine del 1988. Il Tribunale per i minori di Ancona la riconosce colpevole di omicidio premeditato e rapina aggravata. Per i giudici Diana non era immatura, o almeno non lo era totalmente. La pena è di 6 anni e 6 mesi. Ai 6 anni e 3 mesi di pena per l'omicidio vengono aggiunti 3 mesi per il furto della barca. Ecco cosa dice l'avvocata Chiara Penna.
Beh, è chiaro che ogni fatto reato ha una pena che viene comminata, perché il codice è naturalmente sempre lo stesso, è sempre il codice penale come riferimento, il codice di procedura penale è il riferimento della legge che introduce il processo penale minorile nel 1988, quindi ricalca quelle fasi, però naturalmente, come si è già espresso, con degli accorgimenti e con degli aggiustamenti e con degli istituti che non esistono nel processo penale al maggiorenne. Però anche, ad esempio, per l'omicidio è possibile la messa alla prova, quindi la sospensione del processo per un periodo di tempo massimo di 3 anni. Il minore viene affidato ai servizi sociali, segue un percorso che è volto a recuperare il minore, a fargli comprendere la gravità dell'azione e anche a in qualche modo mettere in atto una condotta riparativa nei confronti della vittima del reato o delle vittime del reato, e all'esito della messa alla prova il soggetto viene completamente riabilitato, e questo è possibile anche con reati molto gravi, quindi anche con l'omicidio. Nel caso in questione, ad esempio, viene valutata la capacità della ragazza che aveva compiuto 17 anni, quindi quando si tratta anche di soggetti prossimi al raggiungimento della maggiore età, si valuta anche in che modo alcuni elementi sono stati in grado di influire nei processi volitivi e decisionali del soggetto. E nel caso in questione si mise in evidenza che la ragazza era certamente in una relazione amorosa totalizzante e condizionante, però non di un grado tale da incidere sulla sua capacità di rappresentazione e volizione dell'evento, tant'è che il suo apporto causale all'evento stesso fu determinante. Diciamo che il grado di maturità della ragazza era un grado di immaturità normale e naturale rispetto all'età che aveva, quindi era, pur in presenza di un rapporto di questo genere sicuramente condizionante da parte di un adulto che aveva ideato sostanzialmente l'omicidio, però il suo apporto è stato determinante, comunque non ha influito sulla sua capacità di comprendere quello che stava facendo, ad esempio.
Per i giudici che emettono la sentenza nel caso di Diana Beyer, le attenuanti prevalgono sulle aggravanti. Queste ultime sono la premeditazione e l'uso di quello che viene definito un mezzo insidioso per rendere più facile l'omicidio. Le attenuanti riconosciute sono di 3 tipi. Innanzitutto c'è la minore età di Diana Beyer. Per questo viene applicato il massimo sconto consentito dalla legge. È lo sconto di 1/3 rispetto ai 21 anni previsti per l'omicidio. Poi viene dato risalto al fatto che la ragazza è stata indotta al delitto da un adulto, De Cristoforo. Infine vengono applicate le attenuanti generiche. Queste ultime sono quelle previste dall'articolo 62 del Codice Penale e sono l'espressione del potere discrezionale del giudice. Le attenuanti generiche possono essere il fatto che l'imputato sia incensurato, che abbia confessato e si sia dimostrato pentito, che l'imputato dimostri scarsa pericolosità sociale o abbia tenuto comportamenti considerati positivi durante il processo. Si tratta di circostanze appunto tecnicamente definite comuni, ma che hanno un contenuto indefinito. Spiega il sito di consulenze legali Broccardi. Non è però da considerarsi quale benevola concessione, piuttosto come il riconoscimento di elementi e dati inerenti al reato o al suo autore, meritevoli di considerazione positiva nel rispetto dei criteri desumibili dall'ordinamento. Le attenuanti possono essere ritenute dal giudice prevalenti sulle aggravanti, così come può avvenire il contrario. Se attenuanti e aggravanti vengono considerati equivalenti, si applica la pena come sarebbe stata inflitta se non fossero considerate appunto le aggravanti e le attenuanti. In sostanza, aggravanti e attenuanti in quel caso si annullano tra loro. Diana Beyer viene assolta dall'imputazione di soppressione di cadavere e viene creduta quando afferma che dopo l'omicidio era in totale stato di shock. Anche nei giorni successivi la ragazza sarebbe sempre rimasta sconvolta con continue crisi di pianto. litigando anche con De Cristoforo e accusandolo di essere indifferente. Lui avrebbe risposto, secondo il racconto della ragazza, «È il passato, dobbiamo andare avanti». Sia la procura, sia il difensore della ragazza rinunciano alla richiesta di processo d'appello. Diana Beyer resta 15 mesi in carcere a Firenze. Viene considerata una detenuta modella. Ottiene dal tribunale di Ancona 2 anni di condono della pena. Nel marzo del 1990 lascia il carcere in libertà vigilata. 2 anni dopo torna nei Paesi Bassi. Peter Groenendijk viene condannato a 3 anni per il furto del catamarano. Torna anche lui nei Paesi Bassi. Il processo a Filippo De Cristoforo si tiene ad Ancona nel 1990. È accusato di omicidio pluriaggravato, rapina aggravata e soppressione di cadavere. Lui prende la parola in aula, conferma la sua versione. È stata Diana Beyer a uccidere Anna Rita Curina. Non c'è stata alcuna premeditazione. Dice che Diana non è per niente immatura. Ha sempre dimostrato una ferrea volontà e un equilibrio psichico avanzato rispetto alle coetanee. Una volta avrebbe anche mentito dicendogli di essere incinta per esercitare nei suoi confronti quella che lui definisce maggiore pressione. Poi De Cristoforo spiega il perché di quella frase. Se Diane dice che è andata così, allora è andata così. Spiega ancora una volta che l'ha fatto per amore, per preservare la ragazza da quella che definisce una pressione insopportabile e da difficili situazioni psicologiche. De Cristoforo viene condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio. Vengono riconosciute le principali aggravanti. Altri 6 anni vengono comminati per la rapina aggravata del catamarano e 2 anni per la soppressione del cadavere. La Corte però esclude l'aggravante di aver spinto Diana Beyer a commettere l'omicidio. Per i giudici, Anna Rita Curina venne uccisa per volontà sia di Filippo De Cristoforo, sia di Diana Beyer. Alcuni elementi farebbero propendere per la premeditazione del delitto. Aggravante che però non viene applicata. La coperta portata a bordo dai 2 ospiti della barca. Il macete, anch'esso portato a bordo dai 2 perché, disse De Cristoforo, avremmo potuto averne bisogno per liberare l'imbarcazione e tagliare le scotte qualora si fossero incagliate. Nel sangue di Anna Rita Curina poi è stata rilevata la presenza di benzodiazepine ad azione ansiolitica. C'è poi un'altra circostanza. Il 9 giugno, quindi prima di partire, De Cristoforo avrebbe già telefonato a Groenendijk dicendo di aver rubato una barca. Questo sarebbe avvenuto il giorno prima di salpare. È un racconto che l'amico olandese fece alla polizia tunisina. E poi c'è la testimonianza di un uomo, Ennio Melani, titolare di un negozio di Pesaro di articoli per la nautica. Disse di essere stato lui a vendere a De Cristoforo le lettere adesive con cui fu cambiato il nome della barca, da Arx a Fly 2. De Cristoforo comprò anche una bussola, un contanodi elettronico, c'è un dispositivo che indica la velocità della barca e un pilota automatico. Questo avvenne a Pesaro, quindi prima della partenza del 10 giugno. Perché comprare quelle lettere adesive se non ci fosse già stato il progetto di cambiare il nome all'Arx? Nel 1991, processo d'appello, il procuratore generale chiede la condanna all'ergastolo. Secondo lui deve essere riconosciuta la premeditazione. La giuria, dopo essersi riunita, si pronuncia per l'ergastolo. Disse il procuratore generale Giovanni Angelo Cuccaro. Di fronte alla sproporzione tra il movente e il delitto, bisogna valutare l'elemento psicologico. O si tratta di pazzia o della presunzione di essere al di sopra delle persone medie. Dietro l'imputato c'è l'idea del delitto perfetto, che può essere compiuto solo da una persona intelligente. Il 5 giugno del 1991 la Corte di Cassazione confermò definitivamente la condanna all'ergastolo. Nel 1994, durante la trasmissione Storie Maledette, Franca Leosini chiese a De Cristoforo quanto vale una vita umana? Lui rispose, molto più di un ergastolo. Ma questa storia non finisce con la condanna, non finisce con quell'intervista. Nel 2007, in carcere da 19 anni, a Filippo De Cristoforo viene concesso un permesso premio. Esce dal carcere di Opera e non fa rientro nel giorno e all'ora stabilita. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti che hanno tenuto in carcere una condotta regolare e non sono considerati socialmente pericolosi. Il permesso non può durare più di 15 giorni e non possono essere concessi più di 45 giorni di permessi in un anno. Viene concesso per coltivare interessi affettivi, culturali, di lavoro. Lo concede il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto dove si trova il recluso. I permessi possono essere concessi anche ai condannati all'ergastolo, che abbiano scontato almeno 10 anni di pena. De Cristoforo viene arrestato un mese dopo a Utrecht, nei Paesi Bassi. Era andato a cercare Diana Beyer, che però si era rifiutata di incontrarlo. Lei di lui non ne vuole più sapere nulla. A trovare l'uomo è la polizia italiana, con la collaborazione di quella olandese. Ecco come funziona la ricerca dei latitanti. Lo spiega il carabiniere in congedo, Alessandro Pavan.
A livello internazionale la ricerca di un latitante, diciamo così, avviene attraverso il coordinamento di due entità sovranazionali, che sono una l'Interpol e l'altra Sirene, che è un acronimo che definisce insomma un raggruppamento delle unità di ogni paese che si occupano della ricerca latitanti. Noi in Italia ovviamente abbiamo, è chiaro che l'attività di indagine a seconda della pericolosità del latitante parte dai nuclei investigativi di compagnia, per le cose un po' più importanti arriva alle sezioni dei reparti investigativi del ex gruppo, comando provinciale, e fino ad arrivare alla direzione centrale anticrimine, insomma tutta un'altra serie, una scala gerarchica, ovviamente a seconda della pericolosità dell'interesse per il latitante. Quindi quando si inizia ad indagare, ovviamente si utilizzano tutti gli strumenti oggi tecnologici per il tracciamento delle attività elettroniche, soprattutto si utilizza comunque anche buona parte delle attività di human intelligence, come si dice, quindi la raccolta delle informazioni, e il, diciamo così, cercando di fare un sunto fra tutte le informazioni che si hanno rispetto ai contatti precedenti del soggetto da ricercare, per cercare di stabilire un recinto entro il quale attivare una serie di verifiche. Nel momento in cui si ha, diciamo così, la certezza o il ragionevole sospetto che il soggetto si trovi all'estero, si caricano questi dati, tutte le attività di indagine su una di queste due, o meglio si delegano a una di queste due entità sovranazionali, che a loro volta le assegnano ai rispettivi reparti specializzati nell'ambito di ogni paese.
C'è ovviamente un coordinamento molto stretto tra Interpol e Sirene, che è l'acronimo di Supplementary Information Request at National Entries. Dice ancora Pavan.
Noi abbiamo un gruppo integrato interforze per l'arresto e la ricerca dei latitanti che contiene insomma tutte le forze di polizia presenti sul territorio.
Per dare alcuni dati, nel 2022 sono stati arrestati circa 700 latitanti italiani. Questo è avvenuto in 40 paesi, con la collaborazione di forze di polizia di tutto il mondo. Dopo essere stato arrestato, Filippo De Cristoforo viene trasferito nella casa di reclusione di Porto Azzurro, sull'isola d'Elba. Nel 2014, a Pasqua, gli viene concesso un nuovo permesso premio di 3 giorni. E ancora una volta non rientra quando dovrebbe farlo. Aveva trascorso la notte precedente con una ragazza, poi era uscito dalla casa della donna e aveva preso il traghetto. Quindi era andato a Milano. Aveva contattato le sorelle, che però non gli avevano fornito nessun aiuto. Alcune telecamere lo ripresero mentre camminava in Piazza Duomo. Lo cercano nei Paesi Bassi, a Utrecht. Si sa che ha provato a contattare la figlia, che però non ha voluto vederlo. Viene inquadrato poi da una telecamera a Marsiglia. Quindi più niente. Le polemiche in Italia sono molte. Stefano Tornimbeni, avvocato della famiglia Curina, dice in un'intervista: per il magistrato di sorveglianza, evidentemente, l'ipotesi di una nuova fuga era una considerazione troppo complessa da elaborare. Lo arrestano 2 anni dopo, il 20 maggio 2016 a Sintra, in Portogallo, a 30 km da Lisbona. Si è fatto crescere baffi e pizzetto, fa piccoli lavoretti. Ha un passaporto falso a nome Andrea Bertone. De Cristoforo viene individuato dai poliziotti della questura di Ancona grazie ad alcune mail inviate a conoscenti. L'account è costituito dalle lettere AN seguite dai numeri 07, poi le lettere BE e altri due numeri 04. 0704 è la data di nascita di De Cristoforo. Vengono localizzati i punti dove si trovano i computer da cui sono state mandate le mail. Lo trovano così. Quando i poliziotti italiani e portoghesi si avvicinano su un treno diretto a Lisbona, lui parla di un errore, poi ammette: sì, sono io. E dice: non pensavo che i poliziotti di Ancona mi perseguitassero così.
Arrestato in Portogallo il latitante Filippo Antonio De Cristoforo, autore dell'assassinio di Annarita Curina, 34enne skipper pesarese, avvenuto il 10 giugno del 1988 per appropriarsi del suo catamarano. La vittima fu stordita col Valium, accoltellata e finita con 3 colpi di macete, per poi essere buttata in acqua al largo della costa di Senigallia dall'uomo e dalla sua giovane amante, la cittadina olandese Diana Beyer, all'epoca 17enne. La cattura di De Cristoforo, condannato nel 1991 in via definitiva alla pena dell'ergastolo per omicidio e occultamento di cadavere, è stata possibile grazie alla cooperazione tra i poliziotti della squadra mobile di Ancona, quelli dello SCO della Polizia di Stato, i nuclei speciali della Polizia portoghese e il coordinamento di Eurojust. La latitanza di De Cristoforo è terminata a Sintra, un piccolo villaggio a 30 km da Lisbona. Gli agenti lo hanno fermato a bordo di un treno diretto nella capitale portoghese. De Cristoforo aveva un passaporto, una carta d'identità e una patente nautica italiane contraffatte e intestate a un nome di fantasia, Andrea Bertone, oltre a 5.900 euro in contanti.
Il questore di Ancona, Oreste Capocasa, dice durante la conferenza stampa: oggi è un giorno importante perché è stato catturato il più pericoloso latitante italiano non di mafia, il più pericoloso latitante comune. Il ministro Angelino Alfano dice: un altro latitante in meno. Questa operazione conferma ancora una volta che non si sfugge alla giustizia e chi ha sbagliato deve pagare. Lui, dopo essere stato arrestato, chiede di poter parlare con la figlia nei Paesi Bassi. Lei si rifiuta di ascoltarlo. Lui allora telefona al compagno della figlia, dice: diglielo tu, io stavolta torno in galera per sempre. Quando le danno la notizia dell'arresto, Diana Beyer scrive un sms al suo avvocato: no, davvero, sono così felice. Poi succede qualcosa, un casino, non c'è altro modo per definirlo, un clamoroso errore. In Portogallo De Cristoforo è stato arrestato per possesso di documenti falsi. Nel frattempo dall'Italia arriva la richiesta di estradizione. Ci vorranno alcuni mesi. Non è così semplice però. In Portogallo non è prevista la pena dell'ergastolo, quindi il Ministero della Giustizia portoghese invia una lettera in cui chiede chiarimenti e rassicurazioni. La Procura di Milano risponde immediatamente, rassicurando i magistrati di Lisbona. Si ricorda che l'ergastolo in Italia è previsto solo per reati particolarmente gravi, e che spesso, tra permessi e sconti per buona condotta, il carcere a vita è attenuato. Poi più nessuna comunicazione. Nel febbraio del 2017 si scopre che Filippo De Cristoforo è stato scarcerato già da alcuni mesi, precisamente ottobre 2016, per decorrenza dei termini di custodia cautelare. In Italia nessuno ne sapeva nulla. Parlando con la stampa, l'ex pubblico ministero Ferdinando Pomarici, che è stato anche capo dell'ufficio di esecuzione penale esterna in ambito di giustizia minorile, dice: la responsabilità è delle autorità portoghesi. Si parla tanto della giustizia italiana, ma se l'avessimo fatta noi una cosa del genere, ci avrebbero massacrato. Con tutta la fatica che abbiamo fatto per prenderlo. Ora chi lo dice ai familiari della vittima? Da allora, dall'ottobre 2016, di Filippo De Cristoforo non si sa più nulla. Oggi ha 69 anni. È da qualche parte. Lo stanno cercando. Avete ascoltato la nuova storia di indagini sull'omicidio di Anna Rita Curina. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Prima di salutarvi, vorrei raccontarvi che sono aperte le iscrizioni alle 10 lezioni sui podcast. 10 incontri online per chi vuole capire meglio come funzionano i podcast, dall'idea alla pubblicazione. Ci sarò anche io per spiegare come si fa un podcast come indagini. E ci saranno altri autori e producer del Post e alcuni ospiti. Ci si può iscrivere fino al 27 maggio. Le lezioni cominceranno il giorno dopo. Trovi altre informazioni sul Post o scrivendo a scuola@ilpost.it.